metronom. Czas odliczy chronos, pozostaną ci dwie drogi. Ja, ty wybierz dobry trakt, ja poświęcę ci ten trakt, ale tylko raz, bo sam się muszę zmierzyć z nawałnicą spraw. Problemy codziennego dnia, ja chcę tylko grać, czytać książki, robić bity i iść spać. Umiesz pływać, pływaj w pław, bywaj zdrów, dawaj brat. Na tej jednej damie nie kończy się świat, nie. Wiesz, że normalnie tęcy...
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri. Abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da
Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera.
È un buon mercoledì notte a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21:03 minuti.
Con la consueta puntata di Onore Resistente, storie dei partigiani di ieri che speriamo diventino quelle anche di oggi.
Assolutamente. I partigiani no, le storie, i partigiani c'è tempo che ne arrivino di nuovi. E bentornati in diretta qua su radiazione.info. Cominciamo questa puntata come al solito riportando alcuni fatti di cronaca, portando la nostra solidarietà a chi riteniamo ne abbia bisogno, come leggiamo dal mattino di oggi, un sindacalista della Plastar licenziato. L'azienda si giustifica dicendo che il licenziamento è dovuto alla crisi e quindi è una necessità di ridimensionamento del personale. Intanto lui, che oltre a fare il suo lavoro e spaccarsi probabilmente la schiena, cercava anche di lottare, di organizzarsi per migliorare la condizione sua e dei suoi colleghi, si ritrova a
chiaramente
casa,
ha subito, esatto, ha subito la repressione immediatamente.
Esatto. E poi un altro, sempre dal mattino di oggi, un'altra solidarietà da portare, quella ai lavoratori dell'Italcementi di Monselice, e di cui 50, per cui 56 finirà la cassa integrazione il 31 di gennaio. E quindi di fatto al 31 di gennaio 56 famiglie non sapranno più di cosa campare. E tutto questo sempre intanto che sicuramente dall'altra parte della barricata non si muore di fame.
No, assolutamente no, perché comunque loro hanno sempre, come si dice, hanno sempre la mangiatoia piena alle spese della povera gente che sopravvive ormai in condizioni critiche, non avendo alloggio, perché gli alloggi magari ci sono ma non vengono chiaramente assegnati, o vengono assegnati a chi è cugino, parente, tizio, Caio Sempronio, che magari lui il suo bel reddito ce l'ha, magari c'ha anche fuori pure l'Audi parcheggiata, mentre il povero Cristo, che a malapena riesce a mantenersi un utilitario o uno scooter, non riesce a mangiare, anche a mangiare qualche giorno, però lui è bello al comodo con la casa pagata sempre dalle tasche degli operai. E loro,
e qua ne abbiamo tanti esempi, sì, di case popolari svendute all'asta in questo quartiere, quando c'è gente che invece dorme in macchina perché non sa dove andare.
Dopo danno chiaramente la colpa, iniziano subito a iniziare la faida che è colpa del governo, colpa di quello, colpa dell'altro, ma invece alla fine
in questo
colpa...
periodo sembra che tutto quanto sia colpa dell'ISIS.
Esatto, in questo momento
è
sì.
È il nuovo specchietto per l'allodolo, è la convinzione che i musulmani invadano l'Italia.
Sì, sì, appunto, però logicamente alla fine è solo, come dici tu giustamente, per nascondere i soliti giochetti che si fanno le cricche padronali e comunque tutti quanti coloro che vogliono assolutamente sfruttare, perché come sappiamo per noi esistono solo due categorie: chi vuole sfruttare e chi è sfruttato. E allora noi siamo dalla parte di chi non vuole farsi sfruttare invece.
Assolutamente. Allora direi di riprendere da dove ci eravamo lasciati mercoledì notte scorso, ovvero con la lettura del libro A pugni chiusi di Gianna Menabreaz.
Sì, appunto, che parla della tua terra, parla di questi ragazzi che l'8 settembre del 43 fecero la loro scelta di salire su in montagna, chi militare magari che iniziò la lotta subito all'arrivo dei tedeschi davanti alle loro caserme, chi come la divisione Acqui venne del tutto annientata perché si ribellò armi in pugno alla tracotanza e all'infamia del nazista e non voleva servire quello che è sempre stato un nemico naturale, ma che grazie a quel borghese di Predappio divenne un idolo in Italia, mentre purtroppo così non era, e lo dimostrò in tutta la sua ferocia, perché più di 9.000 soldati vennero trucidati dai corpi speciali tedeschi da montagna, fatti venire appositamente alla Jugoslavia per dare un esempio, come volle il Baffetto all'epoca, dare un esempio appunto a chiunque tentasse di alzare la testa contro l'infamia nazista. Quindi noi ricordiamo anche i ragazzi dell'acqua e tutti quanti quelli coloro che appunto dopo l'8 settembre del 43 impugnarono le armi per scacciare il tedesco e punire per sempre il servo fascista.
Questa
è la stessa, è la storia appunto di Olimpio e Rosa. Quindi lui ci parla, dice appunto, abbiamo il dovere, eravamo arrivati al punto che qualcuno, lui dice, e concludo ponendo anche un accenno su quanti vorrebbero mettere sullo stesso piano la nostra lotta con quella dei ragazzi di Salò. La scelta di quei ragazzi a chi si buona fede venne fatta per continuare a illudersi, nonostante la deriva di una guerra disastrosa, e quindi confutabile, che essi si trovarono dalla parte sbagliata. Bisogna sempre rispettare i morti, ma non si possono comparare. È impossibile accomunare il sacrificio dei giovani resistenti con quello dei carnefici. E penso che queste parole siano veramente una pietra miliare in questo discorso.
Sì, assolutamente, qua più o meno era dove...
Ci siamo fermati praticamente, sì, eravamo fermati, però noi lo vogliamo ricordare ancora. No, tranquillo, c'è il segno. C'era il segno, non ti preoccupare, ho messo tutto. Abbiamo il dovere di ricordare.
Avevo visto una foto, volevo guardare la pagina successiva.
Ah, sempre ma questo
la possiamo far vedere alle magari
comunque,
poi la carichiamo. Sulla
abbiamo il dovere di ricordare sempre questo monito: alle prime vittime siamo debitori della nostra liberazione, mentre gli altri hanno commesso l'errore di continuare a credere nei falsi miti e difatti le vessazioni del regime. Sfogliando all'introso le pagine di parecchi calendari, mi soffermo a 1942 per poi risalire alla fine di aprile del 1945. Periodi tragici e controversi di guerra civile. Mussolini tornava da Palazzo Venezia magnificando notizie di vittoria su tutti i fronti, mentre i soldati sconfitti nelle lande russe sugli altri fronti perdevano inutilmente le loro giovani vite. La nostra è una famiglia patriarcale composta dai nonni paterni. Sì, si vede la foto appunto di Olimpio ai Marini, penso, un luogo di lotta partigiana. Difatti lui dice: padre, madre, due sorelle, mia famiglia. Abitavamo nella cascina di proprietà nelle campagne di Castiglione e Tinella. contadino appena diciassettenne, mi alzavo molte ore prima che spuntasse il sole ed aiutavo i miei nei duri mestieri agricoli con qualunque tempo, ma vedevamo i tempi farsi a mano più duri, la vita più grama. Nonostante esaltasse l'aratro che traccia il solco, la legge fascista era sempre più opprimente con chi lavorava la terra. Ordinava ai suoi riscossori della nonaria di spremerci in ogni modo perché consegnassimo i prodotti coltivati con grande sudore gli animali della stalla, lasciandoci veramente poco per vivere. Tutta questa sopraffazione aveva scatenato in noi oppressi un desiderio caparbio di rivolta, fornendo impulso di un'insurrezione a cui avevano partecipato schiere di valorosi compagni. Difatti la foto che tu, Frank, dice è appunto Olimpio e i Marini, dove la loro cascina era posta appunto nella borgata dei Marini. Pace e non guerra, mese di luglio 42. La nostra cascina era posta nella borgata dei Marini ed io mi trovo sui campi solati accanto alla strada, intento a mietere le messi riarse, quando il postino, pigiando con fatica sui pedali, mi aveva raggiunto grondante sudore per consegnarmi una lettera con una comunicazione dell'ufficio politico del fascio. Da ore chino sotto il soleone, nonostante avesse addosso solo un paio di calzoni corti, scoppiavo dal caldo e sentivo ogni lembo della pelle malida bruciare per i morsi dei tafani e per i configgersi delle minuscole punte delle reste staccate dalle spighe. Riconoscendo lo stemma del delegato che spiccava sulla busta, mi ero molto infastidito, ma lo aprì colmo di curiosità, con scarne parole mi informava di attendere con urgenza un incontro per faccende che mi riguardavano, ma testardo com'ero, non pensai nemmeno lontanamente di presentarmi e continuai a faticare. Trascorso un breve periodo di tempo, dell'ufficio del fascio mi aveva spedito nell'AIA due carabinieri, che mostrando la faccia scura mi redarguirono duramente per il rifiuto, minacciando che se non volevo finire sotto processo sarebbe stato necessario presentarmi alle 2 pomeridiane del sabato seguente. Frenando il mio temperamento ribelle, a malavoglia mi arresi e venne ricevuto dal segretario in persona. Devo confessare che rimasi stupito dall'ottima accoglienza che mi aveva riservato. Sei un ragazzo in gamba, forte e coraggioso, per questo ci tengo che partecipi all'esitazione tra le nostre file di avanguardisti. Anzi, vedo che hai polso, se accetti ti nomino subito capo centuria. Nonostante le lusinghe avevo rifiutato e lui, pieno di arroganza, minacciò di denunciarmi per insubordinazione. Ma rimase imperturbabile, per cercare di scalfire la mia fierezza e sottomettermi di fronte a tutti i presenti, aveva aggiunto di essere ben informato sul mio conto. Prossimamente avrei compiuto 18 anni e per un'inderogabile disposizione sarei entrato a far parte dei giovani fascisti con l'obbligo di frequenza all'addestramento. Ci saremmo rivisti allora. Tacere, ubbidire e combattere. Passarono i mesi e avevo compiuto gli anni. Era la fine di settembre, tempo in cui fervevano i preparativi per la vendemmia ed a causa dell'incalzare del greve lavoro mi ero completamente dimenticato l'obbligo del sabato fascista. Per tempo, già in previsione della raccolta di grappoli, avevamo dovuto attrezzare la cantina per vinificare le uve moscato, frutto del lavoro di un'intera stagione. Ci trovammo costretti a farlo noi perché le grosse cantine di cannelli che prima facevano...
Per una volta che è un posto che conosco bene.
Sì, scusami. No, ah, le conosci bene, vero?
Beh, cannelli. Sì, soprattutto sì. Le cantine,
immaginavo. Era quello il posto particolare che tu conosci bene. Come cane da tartufo.
No, però cantine l'hai letto bene.
Sì. Che prima faceva una gara per accaparrarsi le nostre preziose uve, con la penuria seguita alla guerra le rifiutavano. I vicini di borgata, nella nostra stessa situazione, erano venuti a pregarci perché ci occupassimo anche del loro raccolto. A causa della poca attrezzatura mi hanno trovato stracarico di lavoro, dovendo anche prestare cura notte e giorno alla bollitura del mosto in modo che non traboccasse delle capaci botti. Purtroppo la polizia politica mi teneva sotto controllo e alle 2 precise di quel sabato pomeriggio si presentarono nuovamente due carabinieri con l'ordine di condurmi alla sfilata. Devo precisare che per l'assillo di seguire la valanga di lavoro che gravava sulle mie spalle e l'intensa stanchezza delle notti insonni ero caduto preda di un grande nervosismo che mi aveva tolto la prontezza ad agire. Tirando con tutta la forza il timone del carro su cui poggiava la bigoncia colma, questo mi era scivolato di traverso. Invece di schivare il pericolo, incautamente non tolsi il piede che era rimasto schiacciato sotto la ruota. Come prima reazione mostrai ai due gendarmi la profonda ferita che mi impediva realmente di camminare, ma loro insistettero. Del resto erano comandati dai superiori, come si suol dire uso obbedir tacendo morir. Percorrendo il lungo tratto di strada a piedi mi era impossibile, così chiesi allo zio che dimorava nella stessa borgata il cavallo da attaccare al carretto. Ci salimmo tutti e tre e ci dirigemmo in paese. Nella piazza avevo trovato schierata la squadra dei miei coetanei appena promossi, giovani fascisti, ossia i cosiddetti pre-militari nelle loro divise nuove. Il segretario politico, attorniato tutta la ben nota cricca fascista, li osservava compiaciuto ed io, reso ancora più avvilito dallo spettacolo di quei lacchè, avevo legato il cavallo di un albero del viale e, sempre scortato dei due, mi presentai vistosamente zoppicante, con sul volto la sofferenza che mi costava, sebbene tentassi di celarla per non dimostrarmi un debole. Del gruppo di personalità allineate faceva anche parte un ufficiale di fanteria che avevo già conosciuto a Santo Stefano Belbo, dove era insediato un distaccamento militare. Lo sfegatato segretario, di fronte a tutti, mi aveva assalito inveendo con fiotti di male parole, trattandomi peggio di malfattore e ricorrendo a frasi come istigatore alla sovversione e bandito. Per quasi mezz'ora ero rimasto in silenzio ad ascoltare la sua delirante paternale, al termine della quale mi ordinò con tono duro e minaccioso di accodarmi alla fila dei compagni che marciavano. Frastornato gli avevo voltato le spalle senza prima rivolgere l'obbligatorio saluto con la mano tesa. Devo confessare che non so se lo feci perché ero poco avvezzo al ridicolo gesto o per disprezzo. Non lo avessi mai fatto. Mi aveva sferrato con brutalità un calcio nel sedere che tentai di schivare, ma a causa della ferita al piede persi l'equilibrio ruzzolando nel pantano. Prodotto dai rivoli del temporale, due dei suoi fidi in camicia nera mi erano saltati addosso come falchi e, dopo avermi sollevato di peso, mi riportarono sul suo cospetto per dargli modo di schiaffeggiarmi con livore inaudito mentre mi vestiva con tutti gli insulti di questo mondo. Costretto a subire inerme e non volendo offrirgli la soddisfazione di godere della mia sofferenza, rivolsi il capo verso il capitano di ispezione e mi fu chiaro che tutta quella pagliacciata non lo interessava minimamente, anzi pareva infastidito, e questo mi indusse a un risolino sardonico. Quel comportamento, percepito come un'aggiuntiva mancanza di rispetto, aveva alterato ulteriormente l'umore del manesco fascista. Nell'ordinarmi di scattare sull'attenti mi aveva sferrato con violenza un pugno in volto che finì per centrare in pieno l'occhio, mentre ringhiando aggiungeva: ricordati che sono un fascista di provata fede e porto avanti la mia missione con onore, ti costringerò a diventare malleabile ed ubbidiente. Vittima di quei tanti soprusi, in un preciso istante giurai a me stesso che gliel'avrei fatta pagare e tornai a casa ancora di più confermato a non sottostare ai suoi ordini. Passarono due sabati senza significative novità e al terzo irruppe nell'aia l'istruttore designato alle manovre, venuto a notificarmi un atto di convocazione col perentorio invito a presentarmi ai carabinieri nella caserma di Santo Stefano. Quella mattina scesi a valle molto presto, nella sala d'aspetto trovai i miei cinque coetanei e dagli sguardi fieri ed audaci stampati sui volti riconobbi subito essere anche loro renitenti. Costretti in uno spazio angusto e buio, restammo per ore in piedi ad aspettare il maresciallo, scalmanato fascista, che arrivò verso mezzogiorno. Dopo averci spinti nel suo ufficio, ci costrinse subito a subire un duro interrogatorio al cospetto minaccioso di due arditi della milizia, armati di manganelli. Quando venne il mio turno, mi chiese perché rifiutavo di presenziare al preliminare. Io mi giustificai tirando fuori l'urgenza di dover governare la vigna, la cantina e la stalla. Ero l'unico figlio maschio della famiglia e la nonnaria non accettava scuse quando veniva a requisire il frutto del lavoro, ma lui ribatté bruscamente che non avrei dovuto dare ad altro che al mio dovere verso la patria, come loro. Il sottufficiale, alla fine della sfilza di domande, ci aveva congedato, sbraitando di uscire dalla stanza e toglierci dai piedi. Spalancata la porta che dava sulle scale, si era appostato sulla soglia per costringerci a passare davanti in modo da assestare ad ognuno un calcio nel sedere, che ci aveva fatti ruzzolare per tutta la rampa. Del gruppetto faceva parte un garzone del mugnaio, di cui non ricordo il nome. Un colosso, tutto muscoli, che pesava almeno 120 kg. Venuto da ultimo il suo turno, per non fare la nostra stessa fine, si era girato ed afferrando la gamba al maresciallo, che pesava se no 50 kg, gli aveva fatto fare la fine toccata a noi malcapitati. Il sottufficiale, pieno di rabbia, era settata con cura la divisa, aveva ordinato alcuni sottoposti che ci immobilizzassero per avere modo di colpirci con numerose staffilate e la sciabola tagliente. Inflitta la punizione, aveva intimato di sbatterci fuori a forza di spintoni e di calci sferrati con ferocia inaudita. Fu così che ci ritrovammo sanguinanti e pesti nella polvere della strada. La disfatta. Quindi possiamo sentire da questo stralcio di lettura che erano veramente delle carogne che senza pari proprio.
Sì, poi soprattutto in quel periodo storico e anche in periodo dell'anno, in quella terra che di fatto vive principalmente di quello.
Sì, esatto.
Cioè non è che abbia una produzione molto variopinta, insomma, quindi in un periodo così delicato è facile che poi venissero al nodo tutti i nodi, cioè al pettine tutti i nodi della miseria che dovevano subire durante questi anni di occupazione, al momento poi
di squadrismo,
esatto, sì. Di riscuotere, esatto, il lavoro fatto in un anno, perché questi sì dovevano presentarsi alla leva, essere pronti a morire per la patria, ma la patria sicuramente non garantiva loro vitto alloggio, quello se lo dovevano comunque sudare spaccandosi la schiena.
Esatto, quindi appunto adesso arriverà anche il momento per loro comunque della resa dei conti, perché arriva la disfatta. Inverno 42-43, il turbine della guerra stava raggiungendo il suo culmine, Mussolini ed Hitler nel loro delirio di onnipotenza si illudevano ancora di essere invincibili, gerarchi e generali si credevano padri eterni, i soldati invece vivevano in uno stato pietoso, miseramente equipaggiati e malnutriti, ricchi solo di pidocchi che ne martoriavano le carni, maltrattati gli ufficiali, insultati e prevaricati dalla MVSN, Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. Questo era il quadro impietoso ma reale in cui si arrabattavano i nostri combattenti. Nella ricorrenza settimanale del mercato di Santo Stefano Belbo, scendevo l'erto sentiero per raccogliere informazioni. Gironzolavo intorno all'acquartieramento della fanteria e mi intrattenevo con alcuni militari, che non riuscivano a celare il loro malcontento, e tra me pensavo, ma com'è possibile vincere una guerra non sentita, senza quell'amor di patria, che conduce all'eroismo del sacrificio che aveva infuocato i nostri nonni eroi che avevano fatto l'Italia. La primavera del 43. Le file dell'esercito erano state decimate da cospicue perdite e a rimpiazzare i caduti richiamavano alle armi leve sempre più giovani. Ultimamente era toccato ai nati nei primi mesi del 1924 ed io, che facevo parte del secondo semestre, ne venni ancora esentato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sebbene fossi giovane ed inesperto, provavo una avversione istintiva ed innata verso il regime che, oltre a soffocare ogni libertà, ci aveva trascinati nella disavventura di una guerra sciagurata. Le avversità dovute al mio contrasto col regime e l'incubo di una partenza per il fronte mi allontanavano soprattutto la mia innamorata, Rosa. L'avevo conosciuta da ragazzina e mi aveva conquistato con la sua bellezza acerba, piena di promesse e con quegli occhi teneri di cerbiatta. Vedere la nostra gioventù privata anche di godere della spensieratezza dell'età ancora di più mi spingeva all'insubordinazione. Mi arrovellavo e quando confidai a un amico fidato ansie e paure, lui mi promise di mettermi in contatto con degli uomini della specchiata reputazione, seri ed esperti di politica, che potevano darmi consigli. A Santo Stefano Belbo le famiglie note per la loro intrepida avversione al regime fascista erano tre. Si chiamavano Torta, Marello e Soave. Conobbi capofamiglia di sui 50 anni che si erano dichiarati membri della sinistra. Quella sinistra che faceva capo un certo Gramsci, un piccolo uomo dell'intelligenza straordinaria, che non aveva abbassato la testa e senza armi, aveva sfidato la prepotenza e l'autoritarismo, e per questo ideale era morto. Però quel seme aveva germogliato, e seguendo i suoi insegnamenti, a migliaia lo avevano seguito, tanti di loro erano confinati a Ventotene, altri nelle carceri, altri ancora non riusciti a attraversare i confini dove vivevano esuli, e così il movimento si accresceva in clandestinità. Per un ragazzo di campagna che non conosceva, che conosceva poco la politica, prendere coscienza di quella fiammella in tanta tenebra mi indusse a simpatizzare subito con loro. Mi piacevano i discorsi che facevano e forse anche per il solo fatto che si professavano antifascisti conquistarono immediatamente la mia stima. Solo loro erano in grado di offrirmi le indicazioni e le organizzazioni appropriate per cambiare le cose, le loro osservazioni ebbero una valenza profetica. Mi chiesero se ero disposto a iscrivermi al partito e non so se attratto dall'idea condivisa per fare dispetto al regime avevo accettato subito. Lo feci malgrado mi avessero messo in guardia che quella scelta poteva trascinarmi incontro a dei pelletti pericoli. Tutto il movimento doveva restare coperto al massimo segreto, come ai tempi dei moti carbonari. Venire individuati voleva dire cadere nelle grinfie della polizia politica, l'arresto, il confino e molto molto peggio. Ogni volta che li incontravo mi tempestavano con mille raccomandazioni. Tanto rischio accrebbe la mia passione per la lotta e la resistenza. Riottenere la libertà valeva qualunque sacrificio. Possedere quella tessera mi rese fiero e tuttora la conservo tra le cose preziose, riconducibile a quei tristi momenti. L'Italia nel caos. Cosa vuoi, dedicare una canzone ai ragazzi?
Facciamo una pausa musicale, poi torniamo.
Cosa dedichiamo?
Stornelli anticlericali, l'ho vista. Ho detto,
sì, ti è scattata bene.
Esattamente.
E quando muoio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti, non voglio preti e frati, né paternosti, ma voglio la bandiera dei socialisti. E la rigira la sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. E la rigira la sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. hanno arrestato tutti i socialisti. L'arresto fu ordinato o dai ministri. L'arresto fu ordinato o dai ministri. E questi sono i veri, i camorristi. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e mai la sbaglia. Evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e mai la sbaglia. Evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati. Le monache e i conventi ed i prelati, perché eran tutte spie e in ciò pagati. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la ferindora. Abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la ferindora. Abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il papato. Non esisterebbe più neanche il papato. E il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la fa 31. Evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la fa 31. Evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati né paternosti, ma quattro bimbe belle alla mia barella. Ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella. Evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella. Evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella. Evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella.
E torniamo in diretta, sono le 21:27. Continua Memoria Resistente, e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che potete comunicare con noi al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione, che adesso stiamo scandagliando e sul quale inoltriamo i vari aggiornamenti della puntata. Allora, ripartendo dall'attualità prima di tornare alla lettura, solidarietà oltre agli operai dell'Italcementi e
il sindacalista della Plast,
esattamente, e diamo solidarietà anche agli studenti del liceo Alberti di Firenze, che dopo un'occupazione durata 3 giorni nel contesto della lotta che gli studenti medi stanno mettendo in campo contro l'ennesima riforma di stampo classista della scuola pubblica, ieri è intervenuta la polizia sgomberando l'occupazione dagli studenti. 50 di loro si sono trovati con una denuncia per interazione di pubblico servizio, e il preside, che ormai infatti non si chiama più preside ma dirigente scolastico, proprio come il dirigente di una fabbrica, ha deciso di praticare la serrata oggi per impedire una reazione da parte degli studenti all'interno delle mura dell'edificio scolastico. Quindi il bilancio dopo 3 giorni di occupazione di un liceo, una cosa abbastanza normale insomma. Sono 50 denunce per interazione di pubblico servizio, che comunque non sarà chissà quale denuncia, ma rimane sempre tutto l'iter legale da dover seguire e i soldi che servono per farlo, perché la giustizia non è gratuita. E oltre a questo,
la loro specialmente,
la scuola adesso rimane chiusa, ma per volere del preside, insomma, per evitare
modello Caporione proprio.
Esattamente. E quindi questi erano gli altri aggiornamenti prima di tornare alla lettura di A pugni chiusi di Gianna Menabreaz, della storia del partigiano Freccia e della partigiana Rosa. Allora, stavamo parlando appunto
di lui, appunto era appena arrivato in contatto col Partito Comunista e ha appena preso la tessera del Partito Comunista, cosa che lui dice: conservo ancora tra le cose più preziose della mia vita. Quindi quella tessera, non in quanto come quel pezzo di carta, ma proprio come simbolo di una lotta, simbolo di un sacrificio, simbolo di un ideale.
È una lotta che in quel momento si sviluppava in maniera totalmente clandestina, perché
insomma, esatto, erano i primi albori di questa cosa. Difatti lui dice: l'Italia nel caos. Inizio del luglio del 43. In quel periodo la clandestina Radio Londra trasmetteva martellanti notizie concernenti fatti nuovi ed eclatanti. Gli anglo-americani erano sbarcati in Sicilia, la famosa famigerata operazione Husky, pronti a conquistare lo Stivale, la fatidica data il 25 luglio, dove la frase celebre del Mussolini che diceva: fermeremo gli americani sul bagnasciuga, non sapendo che il bagnasciuga è la linea dello scafo della nave. Lui era convinto che fosse la spiaggia. E poi l'arresto di Mussolini. Il re e Badoglio, altri due personaggi degni di nota, avevano assunto il comando di governo d'esercito e quando già ci apprestavamo a festeggiare la fine di una guerra ingloriosa, eravamo caduti dalla padella nella brace. Per la popolazione imprigionata tra due fuochi si prospettavano momenti tragici. Oltre a trovarsi assediati in casa dall'esercito tedesco, ormai nemico giurato, il popolo italiano subiva gli strenui bombardamenti degli alleati sulle nostre città, grandi e piccole, atte a sgretolare l'armamentario nazifascista prima di lanciare un'avanzata via terra. L'Italia era ridotta a un cumulo di macerie ed il terrore di veder perire la famiglia aveva fatto sfollare verso le campagne chi poteva, ma la maggior parte della gente trovava nei precari rifugi l'unica possibilità di salvezza. La conta di morti e feriti si faceva ogni giorno più drammatica e scarseggiavano acqua e viveri. Verso la metà di agosto del 43 venivo chiamato alle armi al distretto di Alessandria e, mostrando di essere munito di patente, mi destinarono al secondo reggimento autieri. Siccome in quel momento urgevano rinforzi, dopo un breve periodo di addestramento ai primi di settembre dovetti partire per il distaccamento di Cuneo. Alloggiavo nella caserma dell'autocentro presso la piazza d'armi, abbastanza discosta dal centro di città, sulla strada di Borgo San Dalmazzo. Borgo San Dalmazzo che darà l'inizio della lotta partigiana a un altro celebre personaggio della tua terra, che è Nuto Revelli.
Assolutamente vero.
Che proseguendo va al Col di Tenda, altro posto a te caro e noto, la nostra frontiera posta a baluardo.
Noto sì, caro, essendo del cuneese, insomma, non è
proprio... Vabbè, comunque è un posto di lotta partigiana dove confluirono, tu mi hai raccontato, ci furono bande partigiane che operarono lì intorno.
Assolutamente sì, ma poi il Col di Tenda è anche famoso per un altro inglorioso episodio dell'esercito italiano durante la prima guerra mondiale, essendo che di fatto il Col di Tenda divide le Alpi italiane dalle Alpi francesi, cioè al di là del Col di Tenda comincia la Francia, di fatto, da quel lato lì, ed essendo un luogo di passaggio strategico conquistato dagli italiani, costruirono un forte.
Lo Chaberton, per caso.
Esattamente, in cima alla montagna, fuori dalla gittata dei cannoni. Peccato che avessero fatto i conti sulla gittata dei loro cannoni e non dei cannoni della controparte, che aspettò
non
per
usarono.
Bene che finissero. No, li bombardarono.
No, ma non usarono un cannone, non usò un cannone l'artiglieria francese. Sai chi colpì Chaberton? Un professore di matematica. Te lo giuro. Perché praticamente, anche se ormai erano allo stremo per l'attacco delle truppe tedesche da parte di Model, Rommel e via dicendo, quello che colpì il forte Chaberton a morte fu un professore di matematica francese, ufficiale di artiglieria, che calcolò i gradi per colpirli con un mortaio da 280 mm. Perché il mortaio era a tiro curvo.
E quindi
con 4 colpi, 5, lui fece fuori il forte del Chaberton.
Poi dicono che studiare non serve più al giorno d'oggi. Se avete la possibilità, studiate. Che...
matematica specialmente, che ci possiamo tornare utile.
Ma poi tutte le competenze
comunque
sono buone.
Anche in quel periodo non persi mai contatti con alcuni compagni di Alba. E questi mi suggerirono che per qualunque necessità dell'ambito nella caserma avrei dovuto rivolgermi con fiducia al capitano Romano, di fede antifascista. Con i suoi uomini era umano e disponibile, nonostante il caos in cui ci battevamo, svolgeva le responsabilità di comando con rettitudine e rigore. Conoscendolo mi ero trovato a stimarlo profondamente senza riserve e mi colpì benevolmente scoprire che condividiamo gli stessi ideali. Era un socialista di Matteotti e ci tenevamo a tal punto da scorrere insieme il tempo libero per scambiarci impressioni sull'andamento della guerra. chiamato a compiere missioni di vitale importanza su diversi fronti, le ultime volte in Francia e da Roma, conosceva bene la situazione, disponendo di informazioni precise, mi incoraggiava a non abbattermi troppo, era certo che sarebbe finita. L'8 settembre. Fu lungimirante, il caos aveva preso a manifestarsi l'8 settembre, una mattina di alcuni giorni dopo. Stavo montando di guardia su un punto cruciale della statale che conduce alla frontiera, quando inaspettatamente avvistai una colonna di camion che scendevano a passo moderato i tornanti del Col di Tenda. Con stupore mi resi conto che si trattava dei nostri militari mandati ad occupare il suolo francese. Le ore passavano ed il traste non accennava a ridursi. Verso le 11 uno di quegli autocarri si era accostato a pochi passi da me e ne scese un sergente degli alpini, che dovrebbe essere stata la pusteria che era in Francia, se non mi sbaglio. Vedendo che mi chiamava amichevolmente per nome, ne fui alquanto perplesso perché non riuscivo a identificare chi fosse. Era un uomo male in arnese, ridotto a pelle e ossa, con la barba incolta, dimostrava un'età incerta e solo quando prese a sorridere mi raffarò la ben nota fisionomia del mio più caro cugino. Riconobbi che si trattava di Carlo, da 3 anni segregato al fronte, di lui i familiari non avevano più ricevuto notizie ed emozionati ci gettammo uno tra le braccia dell'altro. Ripetevo allegramente che la sporca guerra era terminata, finalmente era giunto il tempo di tirarsi, e poi, ricordando che quando era partito portavo ancora i calzoni corti, mi aveva chiesto: tu cosa fai qua? La guerra non è cosa da bambini, coraggio, salta su con me che ti riporto a casa. Ma risposi mesto: non desidero altro, ma come faccio? Sono appena stato reclutato e non posso disertare, pena la fucilazione. Lui si era messo a ridere, l'intero esercito in rotta, la quarta armata di alpini che occupava la Francia allo sbando, nessun più ufficiale ha più ricevuto ordini. Ed aveva continuato dicendomi che oltre il confine anche i cugini francesi traditi stavano festeggiando la fine dell'ostilità. Gli alpini avevano smontato le tende dei campi e caricato sugli automezzi l'attrezzatura che erano riusciti a recuperare, insieme a scarpe, coperte e vettovaglie, scatolette di carne avanzate, tornavano a casa. Vedere tramutarsi in realtà un bel sogno mi lasciava tuttora incredulo, e col trascorrere delle ore mi resi conto che le sue parole erano lo specchio della realtà. Quella sera, finito il servizio, mi affrettai per mettermi in rapporto al capitano, a cui avevo parlato gli ultimi avvenimenti. Romano ammise che tali fatti erano nell'aria già da giorni, ma non a tal punto a prevedere una smobilitazione immediata. Purtroppo non aveva ricevuto ordini in merito, anche se era questione di giorni e bisognava temporeggiare. Data la nostra amicizia, sarei stato il primo che avrebbe esonerato e spedito a casa. Seguirono altri interminabili giorni, sempre chiodato alla solita postazione, e continuava l'incessante teoria di automezzi provenienti dalla Francia. Parecchi autisti, contenti di essere tornati a calpestare il suolo patrio, si fermavano e, vedendo che vestivo la divisa, si intrattenevano a scambiare qualche parola con me, anche per dimostrarmi solidarietà. I soldati dei cassoni, convinti di potersi liberare dall'affardellamento ricevuto nel giorno infausto dell'entrata in guerra, ripetevano: è finita la guerra è finita e si torna a casa. E piangevano dalla gioia di poter rientrare per abbracciare i loro cari e le morose e lasciarsi una morte violenta alle spalle, da alleati e nemici. Il quadrante segnava le 2 pomeridiane. Avevamo appena finito di mangiare pranzo quando dal cortile della caserma si sentì salire un violento rumoreggiare che denotava inconsueti e gravi fermenti. Affacciandoci ai finestroni constatammo con profondo disappunto che i cancelli venivano serrati, mentre attraverso gli altoparlanti una voce querula diffondeva l'ordine tassativo di non uscire dalle nostre camerate. Quella strana ed inquietante svolta ci fece prevedere gravi ripercussioni e ci gettò nell'ansia di conoscere verso quali cupe incognite ci avrebbe condotti. Cercando di sapere di più mi accostai al mio tenente, un giovane sui 25 anni che sapevo molto intimo di Romano, per chiedergli di mettermi a rapporto al capitano, poiché avevo urgenza di parlargli ed egli mi rispose che era fuori per un incarico ufficiale. Appena tornava lo avrebbe avvertito la mia necessità e poi con fare fraterno aveva cercato di rassennarmi, capiva l'irrequietezza che mi scoteva, ma il momento era estremamente critico e non dovevo muovermi né prendere decisioni avventate. Penso che fossero trascorse meno di 2 ore quando uno squillante di tromba annunciò la adunata. Uscimmo di corsa nel cortile per schierarci sugli attenti e, come accadeva spesso, vedemmo affacciarsi al balcone della caserma il colonnello comandante che ostentava la solita tracotanza. Tra le file di noi soldati sapeva bene che era un fanatico fascista e quell'apparizione non suscitò l'idea di buone nuove. L'alto ufficiale aveva dato inizio a un lungo e dettagliato discorso affermando che la guerra non era affatto finita, anzi ci toccava un compito ardito. Dovevamo armarci per bloccare la colonna di camion vigliaccamente ritirata e costringere gli autisti a posteggiare nella vicina piazza d'armi, mentre la truppa doveva consegnarsi nelle caserme a disposizione. Terminò la lunga tiritera minacciando di fucilazione chiunque non avesse obbedito ai suoi precisi ordini, macchiandosi così di subordinazione, avrebbe potuto lui stesso, con tempestività, passare per le armi traditori. Mogio Mogio stavo avviandomi nella direzione della camerata per recuperare qualcosa, quando nel passare accanto alle cucine intesi provenire dall'interno rumori assordanti. Affacciandomi alla porta per sbicciare dentro, avevo visto ovunque uno sconquasso incredibile. I cuochi, soldati anziani stanchi della vita gramma di caserma, si erano ribellati ed impugnati dalle scuri, spaccavano le stufe, le grandi marmitte ed ogni utensile che rinvenivano. Con questo gesto pensavo di tagliare i ponti con la ferma. Frattanto dal viale stavano irrompendo una motocicletta su cui prendevano posto due uomini armati di mitra, che chiamarono a gran voce il nome del colonnello comandante, esortandolo a mostrarsi. Scesi dalla moto si erano precipitati all'interno della palazzina al comando, dove ho sentito provenire urla e spari, ma ho sempre ignorato cosa stesse succedendo. Per fortuna sopraggiunse di corsa il capitano romano, col volto aggrottato, che ridando e gesticolando cercava di attrarre la mia attenzione, e andai incontro. Lui si mise a incitare me e gli altri che si trovavano lì accanto a scappare immediatamente finché eravamo in tempo. Gli era giunta conferma che stavano per piombarci addosso i tedeschi, con l'ordine di chiudere nelle prigioni i militari italiani che riuscivano ad avvantare. In seguito agli ultimi eventi del decreto governativo che sanciva la tregua agli angloamericani, per i crucchi, ormai quelli che militavano il nostro esercito erano da perseguitare come traditori nemici. Con l'aiuto degli altri soldati avevamo caricato su un camioncino 1100 scovato lì appresso, una cassa di bombe a mano e molte scatole di caricatori per i nostri moschetti in dotazione. Terminata l'operazione, noi della truppa eravamo saliti nel cassone, mentre il capitano ed un sergente, altro ottimo amico, erano saliti nella cabina di guida, pronti a precipitarsi giù dalla strada per conduceva verso il centro città. In prossimità del presidio centrale dell'armata alpina, il capitano romano era sceso dall'automezzo pregandoci di attendere, mentre sarebbe andato alle massime autorità per esaminare gli sviluppi della situazione ed eventualmente prendere ordini. Vedendolo svoltare l'angolo, colto da un presagio negativo, sentì la gola stretta da un groppo e purtroppo quella fu l'ultima volta che lo vidi. Quante volte ho ripensato a lui ed ho agito secondo l'ideale che mi ha trasmesso e voglio sperare che abbia compreso la mia devozione. L'attesa del paziente e il suo ritorno è durata circa 20 minuti. Lui non venne ed invece accostò un sottotenente di salire una motocicletta, incaricato di portare un suo preciso ordine. Senza indugiare un solo momento, dovevamo retrocedere verso Fossano e quel suo subalterno ci aveva aperto la strada.
E allora, dopo quest'altra tranche di A pugni chiusi di Gianna Benabreaz, che ricordiamo è il libro che stiamo leggendo questa sera, ci prendiamo un'altra pausa con un po' di musica di classe.
Comunisti della capitale, è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione d'una nuova era, che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo cor piombo. E se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
E torniamo in diretta per questo ultimo quarto d'ora di trasmissione in compagnia del partigiano Garibaldino Freccia e della sua compagna Rosa. Torniamo quindi alla lettura di A pugni chiusi.
Lui ci ha fatto conoscere la sua situazione nei giorni, nei primi giorni
sì,
di settembre.
Sì, tutta quella terra delle Langhe e del Monferrato durante quella che fu, come la definiva lui prima, un'occupazione, un popolo schiacciato tra due fuochi.
Esatto, dall'occupazione tedesca.
Da un lato, appunto, vabbè, tutto questo ovviamente condito e innaffiato da, come li descriveva lui, i comunicati e le dichiarazioni deliranti di Mussolini che dipingevano una realtà che sempre meno persone ritenevano plausibili,
esatto,
perché appunto
anche perché
cominciavano ad arrivare altre fonti di informazione.
Sì, Radio Londra,
cominciava
che l'ascoltava radio... anche mio padre bambino. Radio Londra nel 1944 andavano nella stalla, perché sai era proibito ascoltare Radio Londra chiaramente,
certo.
E lui nella stalla andava ad ascoltare questo apparecchio nascosto sotto la paglia.
Assolutamente, ma non solo Radio Londra, perché come
radio
abbiamo
Mosca.
Visto, ma al di là della radio, che insomma a noi ci piace, se no non saremmo qua al microfono in pugno, ma anche i tanti soldati che tornavano dai fronti dove, secondo le dichiarazioni di Mussolini, l'Italia stava trionfando
sulle orde rosse,
esatto, e tornavano indietro raccontando quello che effettivamente stava succedendo in questo conflitto mondiale. Insomma, la percezione della realtà cominciava a incrinarsi,
esatto,
un pochino, e quindi anche per quello l'occupazione tedesca, che già un'occupazione non è un atto di per sé molto apprezzato solitamente dalla popolazione, però alla luce di quanto stava succedendo era vista come una seria minaccia. E d'altro canto, dopo l'operazione Husky, appunto, quello che temevano di più gli abitanti del posto, che per la maggior parte erano appunto contadini, era di trovarsi in una situazione che già di miseria prima, ora schiacciata,
sappiamo,
tra due fuochi.
Ben sappiamo che durante, come dici ben tu, non si poteva mica lavorare con rischio di bombardamento e di mitragliamento, perché sappiamo bene che i caccia alleati non erano affatto tirchi in questo, perché comunque mitragliavano a destra, ma anche il povero Cristo, magari il contadino sul carretto, e dopo chiaramente le vessazioni già dell'area fascista prima, dopo le requisizioni dopo dei nazisti e dei repubblichini di Salò.
Però questo è anche interessante, perché fa capire come effettivamente il progresso alle volte venga spacciato per qualcosa che in realtà non è, perché di fatto un progresso c'è stato a livello scientifico e tecnologico dal 43, visto che stiamo parlando del 43,
sì,
adesso, ad oggi gigantesco. Però che progresso è? Di fatto anche gli apparati bellici sono diventati molto più potenti, molto più efficienti, molto più utilizzabili,
molto più mortali,
molto più mortali. Ma nonostante tutto questo progresso, tutti questi 70 anni di scienza messi al servizio della guerra, comunque i morti non soldati continuano a esserci,
esatto,
quotidianamente.
Sono i cosiddetti effetti collaterali,
esatto. Quindi tutto questo progresso, tutta questa tecnologia, però se poi si va a leggere i racconti delle persone che si vivono sulla propria pelle una guerra dentro la propria terra, i racconti sono molto simili da 60 anni fa
oggi. Infatti è vero, perché tra l'altro, come ben dici tu, io mio padre, che è testimone vivente di quegli anni, come mi diceva, lui ascoltava Radio Londra di notte nella stalla, perché tanto la scuola era un optional a quei tempi, non è che... E mi diceva che una sera ascoltò un messaggio del tipo che una porta è stata aperta, era il segnale dello sbarco di Anzio. Comunque, come dici tu, appunto, il discorso dei soldati che si ritiravano dalla quarta armata era seguito anche da un altro episodio, che fu dei soldati che tornavano dalla Russia, quelle poche migliaia di soldati che tornavano dal fronte russo, che praticamente vennero confinati proprio in quarantena dentro i treni, perché non dovevano assolutamente parlare della popolazione della disfatta subita sul Don, perché in quel momento si trattava della chiusura, dell'inizio della disfatta di Stalingrado, che fu da settembre 43-42 a febbraio 43. Ai primi di marzo Stalingrado era definitivamente liberata da ogni presenza di nazisti, e quindi appunto loro non volevano che i soldati narrassero quello che veramente era successo, come diceva il tuo conterraneo Nuto Revelli, che conoscevano solo scarpe aperte, fame, nessun mezzo e poco cibo. Quindi continuiamo a sentire appunto cosa ci narrano questi ragazzi. È la mesta ritirata, finalmente una buona notizia. Fossano voleva dire avvicinarsi a casa, appena lasciato Cuneo alle spalle. Mi pare di ricordare in località Madonna dell'Olmo, anche questa è una località ricordata da Revelli. La motocicletta che ci precedeva a distanza di un centinaio di metri si è fermata d'improvviso. Il sottotenente, un disperato tentativo di salvarci, si era messo a sbracciarsi con strani segnali muti, che subito non riuscimmo a comprendere, ma ben presto dietro gli alberi è spuntata sfrecciando una moto col sidecar. La occupavano tre tedeschi, ed al momento dell'avvistamento sentimmo echeggiare lugubremente l'eco della loro sparatoria, che lo colpì a morte, il sottotenente. Senza un gemito il povero ragazzo era caduto riverso in mezzo alla strada. Intanto l'armaforte di tre sopraggiungeva una camionetta gremita di commilitoni. Il nostro camioncino, bloccato con una brusca frenata, proseguì ancora qualche metro sballottandoci violentemente, poi rimase in bilico sul bordo della scarpata. mentre gli altri compagni già correvano a zigzag nel campo. Io ero stato l'ultimo a precipitarmi giù dal cassone, incerto sul da fare, cercai con sguardo furtivo di anticipare le mosse del nemico. Bastò lo spazio di un momento perché mi avvistassero e fecero partire una raffica che fracassò la cabina del camioncino. Armato solo di un arrugginito moschetto, non avrei potuto competere con le loro semiautomatiche. E questo mi costrinse a buttarmi come un forsennato giù per il costone che terminava in un campo rigoglioso di Gran Turco. Correndo a perdifiato ero riuscito a dileguarmi dalla loro vista, ben protetto dallo svettare delle pianticelle, frondose e alte il doppio di me. Furiosi per aver perduto le mie tracce, continuavano a sparare a vanvera, facciando come fuscelli i gambi del Gran Turco, ma la fortuna mi fu amica e non riuscirono a colpirmi. Anche se costituiva una preda di ben poco conto, lo smacco subito li aveva incattiviti, a tal punto da rimuovere il sensato proposito di desistere, in tre o quattro si erano gettati al mio inseguimento. Li percepivo assimare sempre di più da presso, fino a quando mi ero sentito assalire da una violenta vampata ardente che mi impedì di connettere. Avevano lanciato nella mia direzione una bomba a mano ed esplodendo fuoco e schegge mi vestirono in pieno, dilaniandomi le carni. Quando riemerse l'oscurità in cui ero precipitato, mi avvidi con stupore di essere ricoverato in una camerata all'ospedale di Cuneo. Stavo sdraiato, inerte, sopra una rete metallica, con la divisa ridotta a brandelli, capelli immutati, una massa stoppacciosa del corpo bruciacchiato. Ero ricoperto di bolle e piaghe. Percepivo di essere impiastrato a una poltiglia di sangue e terra, che col passare delle ore si era raggrumata e la pelle tumefatta, prese a tirare come se volesse scoppiare. Solo molto più tardi, tentando un movimento, mi accorsi con angoscia di non potermi muovere. Sentivo le membra paralizzate e dolenti, rimasi in attesa che passasse un infermiere ed appena ne vidi comparire uno con voce spezzata lo chiamai ripetutamente. Purtroppo lui si curava di tutti ma non di me. Finito di visitare gli altri ricoverati, tediato dei miei lamenti, aveva replicato burbero di smetterla che per ordine preciso e irrevocabile dei tedeschi non mi era consentito comunicare con nessuno. Solo allora sentii riefferare nella mente la crudezza degli eventi che avevo cagionato, che avevano cagionato quello stato miserevole in cui versavo, eppure ero vivo. Vivo sebbene mi sentissi morire. Le labbra inaridite dalla sete mi condannavano a un supplizio intollerabile. Ora mi tesi nello sforzo sovrumano di alzarmi per cercare dell'acqua, ma ricadi nel buio gorgo. Non ho nozione di quante ore fossero trascorse ed appena riacquistai un po' di forza, rinnovai il tentativo di invocare aiuto. Non saprei dire se la voce non usciva o non c'era nessuno che potesse ascoltarmi. Galleggiavo smarrito nel più tenibile degli incubi. Il tempo pareva aver perso la sua dimensione e si dilatava a dismisura. Non sapevo se era notte o giorno, e così era stato fino a quando rinvenni a causa del rumore secco e martellante di passi scanditi a scarpe chiodate. Infatti vidi comparire accanto al giaciglio la figura minacciosa di un tedesco in divisa. Tutto appariva sfocato. Passandomi le mani sul volto per togliere quel velo, mi resi conto che era causata la maschera di sangue e dalle bruciature, inoltre la causa di un occhio tumefatto, non vedevo. E più mi sforzavo, più per la vista pareva nebbiarsi ancora. Quel soldato, ingigantito alla mia ritentazione ottica, mi venne sopra digrignando i denti ed urlando come un forsennato mentre col fucile carico puntato contro il cuore mi minacciava di morte. Ignorando la sua lingua non ero riuscito a comprendere neanche una parola ed allora tentai con gesti eloquenti farglielo capire e poi cercando di impietosirlo mi mise a implorare di darmi da bere, ma niente da fare. Senza cessare i suoi modi da indemoniato, aveva continuato per almeno un quarto d'ora ad inveire, poi più adirato che mai per non essere riuscito a ottenere una confessione, si era allontanato. La tortura. La mia condizione era disperata, mi rendevo conto di essere plebiscitante e tremavo. Venne l'infermiere, pareva quello di prima, e lo supplicai di portarmi dell'acqua, ma mi aveva appena... aveva ripetutamente intimato di tacere. Trascorso un tempo che mi parve infinito, lo vidi accostarsi con un bicchiere colmo che ingoiai di un fiato. Forse il mio aspetto pietoso l'aveva mosso a compassione e si era chinato per domandare chi fosse gli sposi, un povero soldato ferito mentre tentava di raggiungere casa sua. Lui non voleva credermi perché aveva inteso i tedeschi definirmi un pezzo grosso dell'esercito e per di più nemico della patria. Col poco fiato che mi era rimasto cercai di convincerlo. Sono solo una misera recluta, un contadino proveniente da un paese sperduto, da un paesino sperduto sulla langa. Dal comportamento più umano e dalla sollecitudine con cui accorreva alle mie bisogna, percepì che stava cambiando opinione nei miei confronti ed in breve passò dalla mia parte e mi promise di darmi una mano. Lo sollecitai a indagare tra ufficiali medici e capo del personale ed ottenne la conferma che trovava una situazione molto grave ed in più ero riuscito a sapere una rilevante novità. I tedeschi attendevano un ufficiale interprete per interrogarmi. Le cose stavano precipitando e per salvare la pelle non c'era altra soluzione che riuscire a dileguarmi. Solo l'infermiere poteva prestarmi un aiuto che mi avrebbe dato quel cuore, ma non sapeva come fare senza cadere lui stesso nei guai. Il mio stato di salute, già grave, senza cure, andava peggiorando e paventavo l'interrogatorio. Avrebbe fatto ricorso a chissà quali torture perché confermassi la loro teoria. Svilito mi lambicavo il cervello per trovare una via di fuga a cui appigliarmi. Ad un tratto un'idea mi folgorò e mi stupì di non averci pensato subito. Proprio lì a Cuneo, in via Chiusa Pesio, abitava una mia zia che gestiva un alberghetto, una locanda dove ero passato tante tante volte quando mi recavo con mio padre alle fiere stagionali. Mi ricordai di sua figlia, ragazza radiosa dalle molte virtù, laureata nel periodo che precedeva la guerra. Aveva ottenuto una cattedra nella città dell'Alto Adige, disegnando la sua, aveva conosciuto e poi sposato un nativo del luogo. Ebbi occasione di incontrarlo la volta che vennero a trovarci in paese. Di buona famiglia, era un uomo di cultura gioviale e cortese, e ci intendemmo subito, eppure per uno strano gioco del destino la guerra aveva fatto di noi due nemici. Seppi in seguito, attraverso una lettera della zia, che militava nell'esercito germanico, arruolato nei carlisti al grado di maggiore. In quel momento disperato fui costretto a considerare che solo le intercessioni di quei parenti potevano offrirmi ancora un'ancora di salvezza. Raccontai all'infermiere questa vicenda familiare, l'ho visto che generosamente prometteva di essere disposto ad aiutarmi, lo pregai di avvertire mia zia nel pericolo che correvo. Si disse pronto, oltretutto che non implicava alcun pericolo, ed io, commosso tanto buon cuore, cercai nelle tasche il portafoglio per ricompensarlo, ma anche quelle non esistevano più. Sul momento mi era tornato in mente che mia madre, Rosa, la mia ragazza, avevano cucito una tasca segreta nel corpetto che portavo sulla pelle, per nascondere due assegni circolari da 1000 lire, e cercai per donarglieli. L'infermiere orgoglioso li rifiutò con sdegno, tanto a costringermi a insistere con forza a spiegargli quel che appariva ovvio. Se mi avessero fucilato non potevano più servirmi. Prima di uscire dalla camerata mi abbracciò rassicurandomi, appena finito il turno di lavoro, sarei andato di corsa alla locanda della zia. Nonostante quei brevi momenti di tregua, le ore che seguirono possono solo definirle orribili. Sentivo le membra sempre più scosse da spasmi acuti e pulsanti, originati dalla suppurazione delle schegge di cui avevo il corpo disseminato, e nella semi-incoscienza mi sforzavo adoperando 1000 tentativi per alzarmi senza riuscirci. La mattina seguente di buon'ora indupero nell'ala dell'ospedale tre tedeschi, due soldati con l'ufficiale. Quell'apparizione colma di lugubri presentimenti che mi aveva gettato nel profondo scomporto e mi lasciava sfuggire dalle labbra tumefatte queste poche parole. Qui ci siamo, per me è finita. Il tenente, che parlava un minimo di italiano, pieno di alterigia, mi ordinò di alzarmi. Avevo fatto un tentativo, ma non ne fui in grado. Solo dopo gravosi sforzi riuscì almeno a mettermi seduto. Lui, convinto che stessi fingendo, era andato su tutte le furie, così mentre urlando inveiva, preso a colpirmi con un frustino. Mi incitava perché dichiarassi i nomi degli ufficiali, miei complici, dove si trovavano e quale disegno scogettavano per scacciare il tedesco al suolo italiano. Ripetutamente avevo risposto la verità, non sapevo niente come tutti gli altri, mi hanno tratto alla caserma per tornare a casa mia. Ma lui non volle sentire ragioni, diede ordine ai suoi scagnozzi che mi spogliassero nudo e mi fecero legare mani e piedi alla rete metallica completamente alla sua mercé. Non trovo parole per la descrizione, per descrivere la condizione in cui venne a trovarmi. Continuavo come un forsennato a strillare, a battermi e a torturarmi finché persi i sensi. Giunto al massimo dell'umana sopportazione, la morte che sentivo vicina mi avrebbe pietosamente liberato da quelle servizie intollerabili.
Bene, con stasera direi che chiudiamo questa lettura, che riprenderemo mercoledì prossimo, ovvero mercoledì 3-4 dicembre?
Il 28 è sabato, 2 dicembre,
torniamo in diretta qua con Memoria Resistente, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Poi se volete ci trovate anche in podcast sul sito di Radiazione. Con questo è tutto, vi invitiamo a partecipare alla serata in piazzetta del 27, serata in cui ci sarà la presentazione di Senza Freni con l'autore Alex Alesi e Resisto 10 anni con te, 10 anni senza di te con l'associazione Dax. E sabato invece serata musicale con il meglio della musica anni 90 alla Marzola Occupata per sostenere le spese dello sportello antisfratto attivo in questo quartiere. Sabato 28. Con questo è tutto, ci sentiamo mercoledì prossimo. Buonanotte.
Ormai sicura è già già la dura sorte, se lo merita, del fascista.